Le esperienze sono importanti? Uno degli slogan del mondo è quello di spingere i giovani, ma anche quelli più adulti, a fare esperienze. E quando parliamo di esperienze suggerite dal mondo, si parla innanzitutto di esperienze di tipo sessuale o di uso di alcol, di droga e qualcosa di simile. E il messaggio è che devi provare tutto per vivere meglio. E di conseguenza questo tipo di pensiero fornisce anche un altro messaggio, e cioè che le persone che non provano tutto vuol dire che sono coloro che non sanno vivere e usano anche degli appellativi per additare queste persone che non sto qui a ricordare, che non si sanno godere la vita. Ma nella vita di tutti i giorni abbiamo altri tipi di esperienze che non sono per forza negative, ma sono utili e importanti. Sto parlando ad esempio di ogni tipo di esperienza nel campo lavorativo, oppure le esperienze nei lavori domestici. Quando mi sono sposato non ero in grado neanche di dipingere casa. Mi ricordo il primo specchio che ho appeso, pendeva tutto da un lato. Volevo mettere un libro sotto, così stava dritto. E una delle prime volte che ho guidato il camion, non vi dico neanche quanti anni avevo, mio padre aveva il braccio ingessato, c'era il camion pieno di uva da andare a scaricare, e mi ricordo che mentre passavo su una strada c'erano due camion parcheggiati da una parte e dall'altra. Ora il camion ha degli specchi che sporgono di circa mezzo metro, e io, per far vedere a mio padre che era un ottimo autista, non ho rallentato per niente, ho preso la mira del camion e l'esito è stato scontato, ho fatto strike. I miei specchi sono rimasti in piedi, ma gli altri due camion sono finiti per terra. E questo chiaramente mi è servito di esperienza, perché a distanza di tanti anni ancora faccio tesoro di questa cosa, e gli specchi è come un campanello d'allarme quando li vedo. Ma cosa significa la parola esperienza? Uno dei significati che ho trovato nel dizionario è questo: l'esperienza è il tempo che impieghi facendo o imparando qualcosa. Quando qualcuno viene descritto come persona di esperienza, vuol dire che ha una conoscenza di prima mano su qualcosa. Quindi l'esperto in campo professionale è colui che pratica ogni giorno un lavoro, credo che tutti lo sappiamo, come ad esempio un elettricista, un idraulico. E quindi, per fare un esempio, se io ho un problema con il lampadario in cucina, chiamo chi? L'elettricista o l'idraulico? Chiamo di sicuro l'elettricista, perché ha più esperienza. Ma mettiamo il caso che io ho fatto l'elettricista. Quindi ho un'esperienza di prima mano con tutto ciò che riguarda l'elettricità. E viene in casa mia uno che si definisce un elettricista. E questo inizia a dirmi che le lampadine non fanno luce a sufficienza. E quindi mi suggerisce di mettere a fianco alle lampadine delle candele e di collegarle alla corrente. Vedrai, fanno più luce, mi dice. Cosa dovrei dire a uno del genere? Dovrei dirgli: tu di corrente non capisci nulla, e mi sentirei preso in giro. Ma se invece io, invece di cacciare questo falso elettricista, gli do ascolto e inizio a collegare la corrente alla candela, significa che ho preso anch'io un colpo in testa. Significa che sono completamente fuori di testa. Stiamo studiando la lettera ai Galati, e questo era proprio ciò che era avvenuto in queste chiese. Se possiamo andare in Galati 3 e leggeremo i primi 5 versetti. Galati 3, i versetti dall'1 al 5. Galati 3, i primi 5 versetti. che dicono: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Sappiamo bene il contesto in cui ci troviamo, sono già un po' di mesi che stiamo studiando questa epistola, e sappiamo che all'interno di queste chiese si erano insinuati dei falsi insegnanti, i quali sostenevano che per essere salvati non è sufficiente il sacrificio di Cristo, ma bisognava aggiungere la circoncisione e le opere della legge. Una salvezza non più per fede, ma per opere. I giudaizzanti, avevamo visto che avevano attaccato la figura di Paolo per diffondere le loro eresie e lo avevano definito un falso apostolo. E abbiamo visto che Paolo si difende da queste false accuse, porta delle prove concrete per difendersi. Allo stesso modo Paolo usa una propria strategia per la difesa della sana dottrina. Abbiamo parlato di esperienze. Paolo ha raccontato la propria esperienza personale, di prima mano con Cristo, di come l'incontro con il Signore gli ha cambiato la vita, di come la sua stessa esperienza personale fosse una testimonianza indiretta o diretta alla difesa della sana dottrina, della salvezza attraverso la fede. Lui era passato dalle opere della legge, che non lo rendevano giusto, al cammino nella grazia di Cristo per sola fede. Per cui Paolo inizia a difendere la dottrina della grazia attraverso la propria esperienza personale. Alla fine del capitolo 2 abbiamo visto l'opposizione, lo scontro che Paolo fa in faccia a Pietro, ad Antiochia. E abbiamo visto che Paolo in tale occasione difese la sana dottrina, la spiegò anche in modo dottrinale. E qualcuno ha detto che la lettera ai Galati potrebbe terminare al capitolo 2, perché Paolo ha già detto tutto. Ma Paolo non si ferma al capitolo 2. Ora passa alla teologia. Ora mette in luce che tale esperienza personale non è soggettiva e illusoria, ma è basata sugli eterni scopi di Dio come sono rivelati nella sua parola. E non è riservata solo a pochi, ai cosiddetti i più grandi santi, ma l'esperienza personale è qualcosa che ogni credente sperimenta. I giudaizzanti di sicuro avranno, essendo affezionati alla legge, avranno fatto leva sulle scritture per confondere i Galati e spingerli ad allontanarsi dalla fede salvifica. Per cui Paolo userà proprio la scrittura in primo luogo per difendere la sana dottrina. E parlerà subito anche dopo, di questi versetti, dell'esperienza personale di Abramo. Come detto, Paolo usa una propria strategia e prima di andare nella scrittura, l'apostolo desidera far vedere ai Galati che il loro atteggiamento presente era in contrapposizione non solo con la loro storia, con la sua storia spirituale, ma anche con la loro. I Galati, come vedremo, erano dei veri credenti. In questi 5 versetti viene fuori un linguaggio molto forte, viene fuori un linguaggio polemico, quasi offensivo. Ci sono tante domande retoriche con lo scopo di scuoterli. Anche loro avevano avuto un'esperienza di prima mano con la salvezza, con dei frutti evidenti. Ma ora erano contraddittori. Stavano ascoltando dei falsi insegnanti che li stavano riportando indietro ai tempi dove la grazia non era ancora arrivata. Stavano aggiungendo a Cristo la vera luce, per tornare alla nostra illustrazione di prima, che è un esempio banale ma significativo. La candela non può illuminarsi con la corrente, non può. I Galati si erano smarriti, stavano rinnegando la propria esperienza personale e si erano lasciati influenzare, avevano preso un vero colpo in testa. Ma per noi oggi l'esempio di Galati ci deve servire da monito. E quindi quale chiave di lettura dobbiamo dare a questi versetti? Sebbene l'atteggiamento dei Galati sembra qualcosa di così assurdo, in realtà anche noi siamo come loro. Anche noi corriamo gli stessi rischi. Anche noi potremmo essere distratti dalle cose o dalle persone che ci girano intorno e potremmo perdere di vista la sana dottrina e ci facciamo deviare. Ci sono tanti credenti che dicono che la dottrina non è importante. Eppure quando non c'è una sana dottrina, nelle migliori delle ipotesi c'è confusione e c'è immaturità. Significa che non c'è crescita. E quando non c'è crescita, ci sono altri problemi. Iniziamo a guardare gli altri anziché il nostro rapporto con Dio. Iniziamo a criticare gli altri. L'unità del corpo nella Chiesa lo possiamo avere solo quando la sana dottrina viene non solo predicata, ma viene recepita, applicata e viene difesa. La sana dottrina quindi è fondamentale per la nostra crescita. La dottrina ci fa restare ancorati alla Scrittura. Oggi attraverso questo passo vedremo quali sono le uniche linee guida che sono indispensabili per difendere la dottrina della salvezza per grazia. Abbiamo parlato di combattimento, abbiamo parlato di rivestirci di un'armatura. Nello specifico questa mattina, per evitare di smarrirci, voglio farti tre appelli che devi stampare nella tua mente, che devono essere ben chiari, limpidi, da cui non ti devi mai allontanare. Il primo appello che voglio farti è questo: l'opera di Cristo deve essere la tua unica speranza. Focalizza la tua attenzione sull'opera di Cristo che ti ha redento e ti ha salvato, non farti distrarre da niente e da nessuno. Questo è quello che non avevano fatto i Galati. Versetto 1. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Il versetto 1 inizia con questa parola molto dura. Galati insensati. E questo ci mostra i sentimenti di Paolo. Gli stessi sentimenti che avevamo visto qualche mese fa al versetto 6 del capitolo 1, dove Paolo mostra il suo stupore, era meravigliato. Paolo mostra dei sentimenti, mistra tra rabbia, mostra amore, mostra stupore, è incredulo per il loro atteggiamento. Ancora per ritornare al nostro esempio iniziale, non ci vuole una laurea per capire che la candela non si illumina con la corrente. I Galati, anziché cacciare questo falso elettricista, si erano fatti persuadere con la candela. Avevano abbandonato la vera luce per ritornare alle opere morte della carne. Ecco perché Paolo è così sorpreso. La traduzione esatta di insensati non significa una deficienza mentale, ma il termine aveva più a che fare con un'attitudine sbagliata del cuore, una mancanza di fede che aveva annebbiato la capacità di giudicare. O Galati insensati, lo ripete anche in forma interrogativa, siete così insensati al versetto 3. Gesù, in Luca 24, se ci ricordiamo, usò la stessa parola per rimproverare i due discepoli sulla via di Emmaus. Lo leggo io, Luca 24, 25. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Il problema dei due discepoli non era di tipo mentale, ma era di natura spirituale, perché non avendo studiato accuratamente le scritture, non potevano credere nel modo giusto ai profeti. E i Galati avevano lo stesso problema. Per questo Paolo userà proprio la scrittura. Anche oggi abbiamo lo stesso problema. Il problema dell'essere umano che si smarrisce è sempre di natura spirituale. Gesù li definì lenti di cuore. Magari erano con una fede piccola. Ma proprio come i discepoli sulla via di Emmaus avevano, come loro avevano il problema che non studiavano accuratamente le scritture, la Chiesa di oggi ha lo stesso problema di allora. L'essere umano è pigro a studiare le cose di Dio, non gli interessano secondo la nostra natura. E questo problema che oggi è molto vivo nelle Chiese, lo possiamo chiamare anche in un altro modo, si può chiamare ignoranza biblica. Ecco perché le dottrine diventano fondamentali. Tanti credenti usano le scritture in modo sbagliato. Alcuni prendono dei passi nell'Antico Testamento o senza guardare il contesto in cui erano stati scritti e li catapultano ai giorni d'oggi. Questo dice la parola di Dio. Altre volte si cerca di giustificare i nostri pensieri sbagliati e si va a cercare tutti i versetti che giustificano il nostro modo di agire. E purtroppo tante volte sono le guide di chiesa che usano i versetti sbagliati. E anziché andare alla scrittura e cercare delle soluzioni bibliche, impongono ai propri ragionamenti che non sono sottomessi alla scrittura, di forzare la scrittura. E quindi di manipolare la scrittura e si diventa o legalisti o liberali, a seconda dei casi. Questo era proprio ciò che avevano fatto i Galati. Avevano intrapreso la via del legalismo. Ma prima di proseguire è utile osservare che tante volte si fa fatica a comprendere con una mente limitata come la nostra la sovranità di Dio da una parte e la responsabilità dell'uomo dall'altra, che la Bibbia presenta nell'unità. Dietro tutto questo c'era Satana che aveva usato i giudaizzanti. Ma Dio era sovrano su tutto, era nel pieno controllo di tutta la situazione, nulla era scampato al suo controllo. Per cui qualcuno potrebbe dire: che colpa avevano i Galati? Tanto decide tutto Dio. Ma queste parole di Paolo, queste parole della Scrittura, dove i Galati vengono definiti insensati, mostrano tutta la loro responsabilità. Anche se Satana aveva fatto la sua parte, non era colpa di Dio. Erano loro che avevano abbassato la guardia e si erano dati a ragionamenti umani, togliendo lo sguardo dall'opera di Cristo. Andando avanti vediamo che Paolo adesso sposta il bersaglio, dice, mostrando la responsabilità dei giudaizzanti, dice: chi vi ha ammaliati? La traduzione esatta di questa parola ha più a che fare con incantare, affascinare. E questo ci suggerisce che i falsi insegnanti, per far mettere quella candela, per tornare alla nostra illustrazione, avranno usato il sentimentalismo, hanno usato le emozioni. Hanno usato le emozioni a discapito della verità. E anche questo è un problema che viviamo anche noi nel 2020. Le chiese dove si dà tanto spazio ai sentimenti, alle emozioni, sono strapieni di gente. E dove si predica la parola, di solito le chiese si svuotano. Anziché questi falsi predicatori, anziché incentrare il tuo rapporto esclusivamente con Cristo, lo incentrano sulle emozioni per portarti a fare quello che vogliono loro e non quello che c'è scritto nella parola. E dove, e anche nel mondo evangelico, ci sono questi problemi. E non vi offendete, ma sono delle vere sette. Quando si sposta il messaggio da Cristo, e allora non è più il messaggio del Vangelo, ma il centro del messaggio diventa qualcos'altro. Andando avanti vediamo che Paolo dice: voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Notiamo il verbo al passato, qui dice è stato rappresentato. Paolo sta rievocando la salvezza dei Galati e gli sta mostrando come fosse qualcosa di già avvenuto, usa il passato, erano dei credenti. Al capitolo 5, sempre di Galati, versetto 7, Paolo dice: voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? I Galati correvano bene, avevano iniziato nel modo giusto, avevano iniziato con un'esperienza personale con Cristo. E questa esperienza personale era iniziata proprio con la predicazione della croce. Nell'evangelizzazione di Paolo la croce era il cuore di questa predicazione. Anche Pietro alla Pentecoste, in Atti 2, citò la crocifissione di Cristo. Atti 2, 23. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Nella predicazione del vero Vangelo non c'è nessuna emozione che viene rappresentata. Non ci sono raggiri di parole, non ci sono inganni. Non devi essere ipnotizzato. Non c'è Gesù che ti cambia la vita, che ti aggiusta il futuro, ma c'è Cristo che muore. E muore di una morte orrenda sulla croce, dopo essere stato maltrattato, flagellato e ingiuriato per portarti in cielo. Paolo dice: voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. E anche qui, nell'originale, la parola rappresentata aveva più a che fare come un manifesto attaccato. Quel momento, in quel periodo storico, si appendevano questi manifesti dove si scrivevano gli annunci più importanti per lo scambio e il commercio, cose che potevano essere lette da tutti i cittadini. E sebbene i Galati non erano stati presenti alla crocifissione di Cristo, Paolo dice che questo manifesto era stato messo davanti ai loro occhi. Dopo Gesù Cristo, Paolo è stato il più grande dei predicatori. E Paolo era un predicatore dinamico, si adattava alle situazioni e aveva un modo di raccontare, probabilmente, che coloro che si sedevano attorno a lui e si mettevano ad ascoltarlo potevano quasi sentire il rumore del martello che infilava i chiodi nelle mani di Cristo o nei piedi, potevano vedere il sangue che scorreva dalla testa a causa della corona di spine, oppure il costato forato. La salvezza quindi dei Galati era certa. I Galati erano stati convinti dalla predicazione di Paolo che era solo attraverso la fede, ed erano testimoni gli uni degli altri della propria salvezza. Quando un credente arriva alla salvezza, viene convinto del suo peccato e riconosce la morte sostitutrice ed espiatrice di Cristo. Prima Corinzi 1,18 dice Paolo sempre: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. I Galati erano stati convinti del loro peccato ed erano entrati nel regno di Dio esclusivamente per grazia. Paolo annunciava il Vangelo non usando parole che toccassero emozioni, ma rappresentando ai suoi ascoltatori la loro condizione davanti a Dio, mostrando il peccato, il giusto giudizio di Dio e la soluzione di Dio, cioè la giustizia di Dio nella crocifissione di Cristo. I Galati, nel momento in cui avevano ricevuto la salvezza, avevano accettato e creduto in Cristo come unica speranza per la loro salvezza. Avevano iniziato il loro rapporto con Cristo che si basava sul sacrificio suo sulla croce, e poi si erano smarriti. E questo, cari fratelli, deve servire da monito per ognuno di noi. L'opera di Cristo nella mia vita non è importante solo quando credo, ma è indispensabile fino alla fine. Il mio rapporto con Cristo deve continuare allo stesso modo di come è iniziato. Quando ci distraiamo dall'opera di Cristo, Cristo non è più la nostra speranza, ma lo diventa qualcos'altro. Ci dimentichiamo troppo spesso che la nostra natura è insanabilmente malvagia. Ci crediamo buoni, in fondo. Qualsiasi altra cosa esista in questo mondo non dà nessuna speranza all'uomo. L'uomo senza Cristo è perduto. Qual è la tua speranza? È veramente Cristo o è qualcos'altro? Purtroppo in tante chiese ci si concentra più sui canti, più sullo stare insieme e ci si vergogna di parlare di crocifissione di Cristo. Ci sembra fuori luogo parlare di morte. È più facile usare un linguaggio più alla portata di tutti e non mandar via delle persone con questi discorsi così religiosi. E quindi il Vangelo, se va bene, viene annaffiato. L'uomo viene innalzato e viene messo al centro e Cristo viene abbassato. Ma senza di Cristo l'uomo non ha nessuna speranza. Leggo un solo versetto, Gesù in Matteo 5:22 dice: «Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla Genna del fuoco». Chi è che non ha mai detto pazzo a qualcun altro? Chi è che si può salvare senza di Cristo? Io no, non so voi. L'opera di Cristo è indispensabile. Perciò, caro fratello, l'opera di Cristo è la tua unica speranza. Non farti distrarre da niente e da nessuno. Se abbassi la guardia, anche tu sei a rischio e stai dando spazio a false idee e a falsi profeti che ti allontaneranno dal Vangelo. Per proteggere il tuo rapporto con Cristo, devi ritornare ai piedi della croce tutti i giorni. Devi ripetere il Vangelo a te stesso. Focalizza la tua attenzione sull'opera di Cristo che ti ha redento e ti ha salvato. Non farti distrarre da nessuno. Una volta terminato il primo appello, Paolo passa a considerare un'altra figura della Trinità, indispensabile nella salvezza per grazia. E questo ci porta a considerare il secondo appello che questa mattina voglio farti. L'opera dello Spirito Santo deve essere la tua unica fiducia. Lo ripeto, l'opera dello Spirito Santo deve essere la tua unica fiducia, versetti dal 2 al 4. Lo Spirito Santo deve influenzare il tuo cammino e non qualcos'altro. Questo soltanto desidero sapere da voi, dice Paolo. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano. Paolo usa ancora il verbo al passato, dice: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? E lo fa in forma di supplica, gli supplica, dice: questo soltanto desidero sapere da voi. C'è un'enfasi su questo contrasto che ripeterà anche al versetto 5, questo appello. Da una parte compaiono le opere della legge, dall'altra la fede. E la risposta è ovvia. I Galati avevano ricevuto lo Spirito per mezzo della predicazione della fede. Nell'Antico Testamento, dove non c'era la grazia ma c'era solo la legge, nessuno aveva mai ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo era presente, ma non era all'interno del credente. E i Galati sapevano bene questa cosa. La Scrittura è piena di riferimenti allo Spirito Santo. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo si parla di Spirito Santo con due funzioni diverse. E la dottrina dello Spirito Santo è un argomento bellissimo, ma è ricchissimo, che non possiamo esaurirlo in così poco tempo. Ma vi chiedo un po' di attenzione, un po' di pazienza, perché è molto importante per noi, per capire cosa vuol dire avere un'esperienza con lo Spirito Santo, vedere alcuni di questi versetti. Il nuovo patto viene definito l'epoca dello Spirito Santo. E l'epoca dello Spirito Santo è l'adempimento di alcune profezie dell'Antico Testamento. Ne menziono solo una per una questione di tempo, Ezechiele 36, leggo i versetti 26 e 27, che dicono: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni». Dio parlò tramite Ezechiele e promise che avrebbe messo il suo spirito nell'uomo. E la funzione di questo spirito era per mettere in pratica le leggi e le prescrizioni di Dio. Cosa che con le loro forze gli ebrei non erano riusciti a fare, avevano fallito. E Gesù citò questa profezia quando parlò a Nicodemo. Parlando della nuova nascita, Gesù dice: «Se non rinasci dall'alto, non puoi vedere il regno dei cieli». E dice: «Se non nasci di acqua e spirito». E l'uomo riceve lo Spirito Santo quando rinasce dall'alto. Perciò il credente riceve lo Spirito di Dio. Gesù, se poi ci ricordiamo in Giovanni, dai capitoli 14 a 16, promise ai suoi discepoli che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo e lo definisce il Consolatore. Giovanni 14, 26 ad esempio dice: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Ancora Atti 1, 8 Gesù dice: «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra». E lo Spirito Santo fu mandato, come sappiamo, la prima volta alla Pentecoste, in Atti 2. Successivamente troviamo nel libro sempre di Atti che lo Spirito Santo viene ricevuto sempre in forma visiva in altre parti, ad esempio a Cornelio. Ed è un periodo che lo Spirito Santo si manifestava e si vedeva visibilmente, era visibile da tutti. Alla Pentecoste gli apostoli, dei semplici pescatori, parlarono in lingue ed alcuni presenti pensavano che erano ubriachi. E Pietro, se ci ricordiamo, dice: «Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quando fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona». Mi fermo qui, Atti 2, se volete leggerlo voi, dal 15 al 18, versetti dal 15 al 18. E all'inizio, come detto, della Chiesa, la manifestazione dello Spirito Santo era palese e avveniva in modo che tutti potevano notarlo e veniva elargito attraverso gli apostoli. Dio stava convincendo le persone ad ascoltare i suoi messaggeri, a dar forza al messaggio che veniva portato dagli apostoli. Perciò c'erano tanti miracoli e dimostrazioni di potenza dello Spirito. Poi nelle epistole non viene più enfatizzata la forma corporea dello Spirito Santo, perché ormai l'epoca dello Spirito si era concretizzata. Per i Galati non ci viene detto in che modo ricevettero lo Spirito Santo. Probabilmente anche a loro fu una manifestazione evidente e palese. Ma comunque, come abbiamo ancora detto, i Galati sapevano che fino alla Pentecoste nessuno aveva ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non poteva essere ricevuto quando c'era ancora la legge, ma lo Spirito Santo doveva essere ricevuto dopo il sacrificio di Cristo. Per cui, per quanto ci riguarda oggi, la manifestazione dello Spirito e il rapporto con lo Spirito Santo non avviene in forma fisica, ma avviene in modo diverso. Nel momento in cui il credente arriva alla fede, riceve insieme alla salvezza lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo vive nel credente. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, Efesini 1,13. Per cui ogni credente sperimenta un rapporto personale con lo Spirito Santo. Romani 8,16 dice: lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Ogni vero credente ha lo Spirito Santo nel momento della salvezza. Romani 8,9 dice: voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. E qui dice: se lo Spirito abita in voi, quindi ancora al passato. Prima Corinzi 2,12 dice ancora: or noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E leggo infine Prima Corinzi 3,16: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Purtroppo tanti credenti oggi non comprendono in che modo, nel modo esatto, la funzione dello Spirito. Tante volte si ascoltano preghiere: Signore, mandami il tuo Spirito. Ma lo Spirito c'è già, non è che lo deve mandare un'altra volta a Dio. Lo Spirito è presente in ognuno di noi, dimora nel credente. E questo deve essere qualcosa che il credente deve essere certo e deve appropriarsi di questa cosa. Perché a differenza del credente dell'Antico Testamento, che non aveva lo Spirito Santo dentro di lui, ma aveva lo Spirito fuori, noi abbiamo più responsabilità di ubbidire alle cose di Dio. Lo Spirito Santo non è, come sostengono alcuni, l'obiettivo della vita cristiana, ma è la sua fonte. Come all'epoca dei giudaizzanti, anche oggi ci sono alcuni gruppi che si definiscono cristiani, che vogliono introdurre condizioni speciali all'opera completa e perfetta di Cristo. Vogliono una pienezza più grande dello Spirito, vogliono parlare in lingue, una salvezza più completa. Oppure vogliono delle dimostrazioni potenti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è un'emozione o qualcosa di mistico, ma è la potenza di Dio che trasforma il cuore del credente attraverso la sua parola. Lo Spirito agisce quando il credente studia la parola di Dio. Tutte le conversioni avvengono in che modo? Attraverso la predicazione, attraverso lo studio, oppure se uno si prende la Bibbia e inizia a leggerla da solo. Attraverso la parola di Dio lo Spirito Santo agisce. Lo Spirito viene in aiuto e la fa comprendere. Senza dello Spirito nessuno può essere nato dall'alto. E il credente deve appropriarsi di queste verità e farsi guidare dallo Spirito. Andando avanti vediamo, Paolo dice: dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Paolo contrappone la carne allo Spirito, due materie diverse, di due nature diverse, una potente e perfetta, la natura di Dio, lo Spirito di Dio, e l'altra una materia debole, imperfetta, ancora peccatrice e diabolica, umana. I Galati non stavano riponendo la propria fiducia nello Spirito, ma la stavano riponendo nella carne. E quindi quando riponiamo la nostra fiducia nella carne, anziché nello Spirito, cosa succede? C'è immaturità, ci sono divisioni, non c'è crescita. Galati sempre 5, sempre Galati, capitolo 5, dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili. Questo è quello che succede quando riponiamo la fiducia nella carne. E succede anche al credente, non è che succede solo a quelli del mondo. Paolo termina dicendo: avete sofferto tante cose invano, seppure proprio in vano, sembrerebbe che i Galati abbiano sofferto all'inizio nella loro fede iniziale, sembrerebbe che siano stati perseguitati magari dai loro stessi amici o i parenti, ma vedendo il contesto sembra suggerire che l'esperienza personale che avevano fatto i Galati sia con la croce di Cristo che con lo Spirito Santo fosse qualcosa che loro inizialmente hanno fatto in ubbidienza allo Spirito Santo e poi non si erano impegnati a sviluppare. Per sviluppare una relazione con lo Spirito Santo è utile ribadire che lo Spirito Santo non è un'emozione che senti dentro di te, non è qualcosa di mistico. Ho sentito questa voce nel mio cuore, un calore. Ma è un rapporto personale che impari a sviluppare e che vedi palesemente la tua vita che cambia. E si sviluppa in due modi. Anche oggi abbiamo la dimostrazione dello Spirito Santo, che si sviluppa soprattutto con lo studio della parola e con la preghiera. Tante volte capita che senza mettersi d'accordo, veniamo qui a culto, e sia le preghiere, sia l'introduzione, sia la predica, seguono lo stesso tema. Questa è una dimostrazione dello Spirito Santo, di come opera. Ma avere un rapporto personale con lo Spirito Santo significa anche un'altra cosa. Significa dipendere dallo Spirito. È un rapporto innanzitutto tra te e Lui. Da una parte agisce Lui e da un'altra parte agisci tu. Per difendere il tuo cammino di fede, lo Spirito Santo deve influenzare il tuo cammino e non qualcos'altro. Tante volte preghiamo, Signore, trasformami, ed è giusta come preghiera, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Non possiamo stare seduti e aspettare che lo Spirito Santo ci cambi. In Efesini 5 Paolo parla di essere ripieni di spirito. Dal versetto 18 e dà delle indicazioni, parla di mogli, mariti, di figli, di servi e di padroni. Come possono essere ubbidienti allo Spirito Santo. E sappiamo benissimo cosa dicono questi versetti. Quindi dipendere dallo Spirito Santo significa camminare in ubbidienza. Ma dipendere dallo Spirito Santo significa anche un'altra cosa. È un rapporto a 360 gradi. Come reagiamo quando nostro marito non ci ama nel modo giusto? O come reagiamo quando nostra moglie non è sottomessa? Aspettiamo che lo Spirito Santo lo convinca o la convinca? Oppure la nostra intelligenza è migliore, do fiducia a me stesso, Dio si sbaglia qui, Dio non interviene, inizio a manifestare incredulità nell'opera di Dio e mi faccio giustizia personale. Magari non con la forza, magari in uso delle ripicche, uso il muso, piccole vendette. Così non stiamo riponendo la fiducia nello Spirito Santo. Ed è lì che Satana si infila. Il nostro rapporto con lo Spirito Santo viene impedito quando noi non ubbidiamo alla sua voce. Dobbiamo mettere a morte tutto ciò che ci suggerisce la carne e dobbiamo custodire il nostro cuore e non dare la totale fiducia allo Spirito Santo. E non sono cose che vengono dalla nostra natura, quelle che sto per leggere. La nostra natura ci suggerisce, abbiamo ascoltato altro. Dobbiamo far morire quello che ci suggerisce la nostra natura, dobbiamo morire noi stessi, perché Galati sempre dice il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansitudine e autocontrollo. E lo ribadisco, queste cose non si trovano dentro di noi, ma vengono solo da Dio, possono venire. Prima Tessalonicesi 5,19 dice non spegnete lo Spirito. Efesine dice ancora 4,30 non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Ora, dopo aver visto che per difendere la sana dottrina della salvezza per grazia, l'opera di Cristo deve essere la tua unica speranza e lo Spirito Santo la tua unica fiducia, vediamo l'ultimo appello che devi interiorizzare e praticare. L'opera di Dio Padre è la tua unica certezza. La certezza della predicazione, la certezza della fede, la certezza del ministero dello Spirito provengono tutte da Dio. È Dio a mandare il messaggio della predicazione per fede. Versetto 5. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Al versetto 6 del capitolo 1 compare la stessa parola, dice colui. Dice, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro fancello. Nell'ultimo appello di Paolo compare la fonte di tutto, compare Dio Padre, Dio è colui che chiama a salvezza. E quando parliamo di chiamata, è intesa una chiamata efficace. Se non c'è lo Spirito Santo che viene, l'uomo è morto e non può scegliere di vivere. È Dio che lo fa rivivere, e lo fa rivivere tramite la predicazione della parola. Anche se viene citato alla fine dei tre appelli, Dio è la fonte del Vangelo, è colui che fa l'azione, dice, è colui che lo ha ideato, Dio è colui che ha voluto salvare l'uomo. Ci ricordiamo Giovanni 3,16, che conosciamo benissimo. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E in base a quello che sappiamo nella scrittura, Dio non è solo colui che chiama a salvezza, ma è anche colui che la porta a compimento. Infatti Filippesi 1,6 dice, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ora, nei versetti che abbiamo appena letto, Paolo dice che Dio è colui che somministra lo Spirito. E questo è quando abbiamo ascoltato nelle parole di Gesù che diceva il Consolatore che verrà. Dio è colui che somministra lo Spirito, e l'enfasi che dà questa parola ha più a che fare che condona gratuitamente, fornisce, viene in aiuto. Paolo in questo ultimo appello richiama a guardare la loro esperienza con Dio Padre, e lo fa enfatizzando che Dio è colui che ha voluto mandare il messaggio della predicazione per fede. Infatti c'è questa domanda retorica che lo dimostra. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o la predicazione della fede? La risposta è ovvia. Lo fa attraverso la predicazione della fede. Perciò è Dio stesso a confermare che la salvezza è solo per fede. E Dio conferma che la salvezza è solo per fede, ma attraverso la predicazione della sua parola. E rispetto ai due appelli precedenti, notiamo qualcosa di diverso. Paolo usa il verbo al presente. Dice, quindi Dio non è soltanto l'autore e il compitore della nostra salvezza, ma anche colui che la sostiene. E questo ci deve dare sicurezza, ci deve dare delle certezze. Paolo dà ancora uno scossone ai Galati. Dio dona gratuitamente ai suoi figli e non lo fa perché i suoi figli lo meritano, perché fanno merito, fanno opere meritorie, ma lo fa perché i suoi figli ripongono la fede in lui. E citerà subito dopo Abramo, che fu salvato non per le opere, ma perché credette in Dio. E quando si parla di fede, si parla di certezza, si parla di fede che non ha dubbi, ma ripone interamente la propria fiducia nell'opera del Padre. La salvezza comincia da Dio e la porta a compimento Dio. Se Dio non provvedesse a continuare a ricercare ognuno di noi, saremmo tutti smarriti. Il suo Spirito parla ai nostri cuori. Anche se a volte sembra che siamo soli, noi non siamo soli mai. Dio vigila su di noi, inoltre abbiamo il suo Spirito dentro di noi. I Galati avevano avuto questa esperienza della grazia completa di Dio e ora volevano conquistarsi la salvezza aggiungendo le loro opere a Cristo. E la salvezza della sola fede l'uomo non ha nessun merito. Il merito è soltanto di Dio. Efesini, capitolo 2, lo conosciamo benissimo. Dice, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Nessun uomo può vantarsi della salvezza. Il merito della salvezza va solo a Dio. La grazia è al 100% opera di Dio. Non è 99% Dio, 1% l'uomo. 100% è opera di Dio. E questo è qualcosa che si scontra con l'essere umano, perché l'essere umano vuole il merito. I Galati volevano il merito della loro salvezza. È un'ottima applicazione per noi oggi, per difendere la dottrina della salvezza, è che qualsiasi cosa toglie gloria a Dio e la dà agli uomini è un campanello d'allarme da scartare, da rigettare. Andando avanti, vediamo Paolo dice che Dio, Padre, opera miracoli tra di voi. Ancora il verbo al presente. Paolo sta dicendo che Dio opera miracoli. I miracoli sono una dimostrazione di potenza, è qualcosa che l'essere umano non è in grado di fare. Paolo potrebbe indicare le guarigioni che faceva Dio in quel momento, ma i miracoli avvengono anche ai giorni nostri. Siamo noi che tante volte non le vediamo. Quante volte le persone più ostili al Vangelo si convertono e quelli che dicono di conoscere Cristo non rinascono mai. E quindi come reagiamo noi quando vediamo una vera conversione? Vediamo il miracolo, vediamo la potenza di Dio, che c'è una persona che neanche conosciamo, c'è una persona che rigettava e oggi la troviamo insieme a noi a lodare il Signore. E personalmente ho avuto questa esperienza personale con mia moglie, che rifiutava, mi perseguitava anche, e Dio l'ha chiamata con la sua parola. Siamo noi che non vogliamo vedere le opere quanto Dio le fa e ci dimentichiamo troppo spesso di questo. Ci concentriamo sempre su noi stessi. Perciò la tua unica certezza deve essere riposta nell'opera di Dio e non nella tua. Ma per fare di Dio la tua unica certezza ci sono delle implicazioni. Significa che mi fido ciecamente dell'opera di Dio. Significa che riconosco che Dio è nel pieno controllo di tutto ciò che mi succede. E significa che tutto ciò che succede intorno a noi fa parte del piano di Dio, fa parte del suo piano. E significa che noi dobbiamo sottometterci al piano di Dio. A volte le situazioni intorno a noi non ci piacciono. Eppure quella situazione fa parte del piano di Dio. Se il mio capo è quel capo insopportabile, cosa sono chiamato a fare? Dio l'ha messo accanto a me per quale motivo? Fa parte del piano di Dio. La cosa giusta da fare è capire perché Dio ha voluto che quella persona fosse influenzata da me nel mio campo di azione. Forse il Signore vuole usare proprio me con quella persona, oppure vuole che io mi santifichi nel sopportare pazientemente. E questo lo possiamo estendere non solo al nostro capo, ma ai nostri vicini. Quante volte ci lamentiamo dei vicini, oppure ai nostri figli. Alcuni hanno i figli che dice: ma perché Dio mi ha dato questo figlio? Oppure il marito o la moglie, perché non ho avuto un'altra moglie, un altro, oppure i genitori. Queste sono le persone che Dio ha voluto mettere vicino a te. Fare di Dio la nostra unica certezza significa sottometterci alla sua volontà, significa farci trasformare e non opporsi a lui. Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, e usa delle parole bellissime, dice la buona, gradita e perfetta volontà. Possiamo obbedire a Dio quando ci sottomettiamo e ci facciamo trasformare dalla sua parola. E Romani dice anche: per esperienza conosciate quale sia la volontà di Dio. L'esperienza passata nella vita cristiana, gli sbagli o le cose giuste che abbiamo fatto, ci devono servire come monito per il futuro. Non posso cadere sempre sulle stesse cose e dire: ma Dio non mi ha ancora trasformato, io non mi sto impegnando. Altrimenti sono un insensato se cado sulle stesse cose. Quando ho rotto i due specchi dei camion, avevo il cuore che mi veniva fuori dallo spavento e mi dispiaceva, mi dispiace ancora, sono passati più di 30 anni, ma mi è servita quell'esperienza per evitare di fare oggi gli stessi sbagli. Se io continuo a cadere sulle stesse cose e non mi dispiace, è perché forse non ho compreso che il fine ultimo di Dio non è la nostra salvezza, ma è la gloria di Dio. Se oggi sei qui, ci avviciniamo a concludere, e anche se sono tanti anni che frequenti una chiesa, o anche hai fatto una preghiera 20 anni fa, ma non hai mai compreso l'opera di Cristo, sappi che Cristo non è venuto per farti vivere meglio in questo mondo, ma è venuto per aprirti le porte del cielo e sei chiamato a ubbidirgli. Cristo è venuto in questo mondo per morire al posto tuo, ed hai capito bene, perché eri tu quello che doveva morire. Riponi la tua fiducia nell'opera della croce, credi in Lui, Cristo è la tua unica speranza per andare in cielo. Altrimenti per te non c'è nessuna speranza, ma ci sarà giudizio e condanna eterna. Abbiamo iniziato questo messaggio con la domanda: le esperienze sono importanti? Tante esperienze possono essere utili e anche importanti, ma nessuna è essenziale e paragonabile all'esperienza personale di prima mano che il credente, seguendo il piano di Dio, deve avere con Dio Padre, con il Figlio, con Dio Figlio e con Dio Spirito Santo. I Galati avevano beneficiato di questa grande esperienza e la stavano rigettando. Stai attento a non farti distrarre anche tu. Dobbiamo avere le idee chiare sull'opera svolta da tutta la Trinità. E vorrei concludere con un incoraggiamento per ognuno di noi. L'esperienza personale con tutta la Trinità ci aiuta anche nel periodo della persecuzione. Vi chiedo, l'abbiamo ascoltato stamattina, lo stesso brano, anche questa non è una coincidenza. Vi chiedo di andare a Romani 5, leggeremo i primi 5 versetti. Romani 5, e chiuderemo con questi 5 versetti di Romani 5. Che dicono: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche noi per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Guardiamo cosa dice il versetto 4. La pazienza esperienza, l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amor di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questi 5 versetti ci ricordano un po' tutto quello che abbiamo visto questa mattina. Abbiamo pace con Dio mediante la croce di Cristo e lo Spirito Santo è stato sparso nei nostri cuori e ci ricorda tutto l'amore di Dio. E qui dice che anche l'esperienza nelle afflizioni è importante. Paolo dice: ci gloriamo anche nelle afflizioni, perché l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e poi l'esperienza speranza. Chi ha sperimentato afflizione ed ha aspettato l'intervento di Dio ha potuto vedere ha potuto sperimentare con i propri occhi, per la propria esperienza, che quando Dio interviene ti solleva da tutti quei pesi. Perciò, caro credente, cura il tuo rapporto con Cristo, fatti guidare dallo Spirito Santo e vivi nella grazia e per la gloria di Dio. Preghiamo. Signore Padre Santo, ti lodiamo, ti adoriamo, la tua parola è ricca, conosciamo bene la tua salvezza per opere, per fede, Signore, eppure anche inconsciamente, anche nel nostro intimo tante volte, Signore, vogliamo, non riusciamo a capire veramente con una mente limitata quest'opera grande che tu hai fatto per noi, Signore, mandando tuo figlio. E ti chiedo anche perdono perché sono cose che sappiamo benissimo e proprio perché le sappiamo tante volte facciamo più fatica ad ascoltarle. Oggi, Padre, ci ricordi che non dobbiamo smarrirci, che dobbiamo guardare e sperare soltanto nell'opera di Cristo, perché se no per noi non c'è nessuna speranza, che siamo chiamati a riporre la nostra fiducia interamente nello Spirito, Padre, e dobbiamo lasciare a Te, Signore, ogni cosa. Tu sei tutto per noi, hai provveduto senza che nessuno avesse merito, faceva parte del Tuo piano salvare l'uomo, ma il Tuo piano prosegue, perciò Ti chiedo di aiutarci a sottometterci al Tuo piano anche in quegli ambiti della nostra vita che siamo più ostili, Signore. Aiutaci veramente tramite il Tuo Santo Spirito, trasformi i nostri cuori, aiutaci a prendere intenzionalmente la decisione di mettere in pratica la Tua parola e crescere, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.